Buonasera carissimi amici ascoltatori, anche un saluto calorosissimo da parte mia ovviamente. Vi ricordo che ieri, lunedì, primo appuntamento della settimana, abbiamo visto insieme il capitolo 8 del primo libro dei Re. Questa sera quindi andiamo avanti nell'esaminare questo libro della Bibbia e nei capitoli 9 e 10 troviamo descritta la fama di Salomone e la visita della regina di Seba. Il rimanente di questi due capitoli ci prova la grandezza di Salomone e la prosperità del suo regno. Dio appare a Salomone una seconda volta. Lo leggiamo nei primi 9 versetti dal capitolo 9 del primo libro dei Re. Quando Salomone ebbe finito di costruire la casa del Signore, il palazzo del re e tutto quello che ebbe desiderio di fare, il Signore gli apparve per la seconda volta, come gli era apparso a Gabaon. E gli disse: «Io ho esaudito la tua preghiera e la supplica che hai fatta davanti a me. Ho santificato questa casa che tu hai costruita per mettervi il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno lì per sempre. Quanto a te, se tu cammini in mia presenza, come camminò Davide, tuo padre, con integrità di cuore e con rettitudine, facendo tutto quello che ti ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno in Israele per sempre, come promisi a Davide tuo padre, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Ma se voi o i vostri figli vi allontanate da me, se non osservate i miei comandamenti e le leggi che vi ho posti davanti, e andate invece a servire altri dei e a prostrarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato, rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrata al mio nome. Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Per quanto concerne questa casa, una volta così eccelsa, chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto e si metterà a fischiare, e si dirà: perché il Signore ha trattato così questo paese e questa casa? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, il quale fece uscire loro padri dal paese d'Egitto. Si sono attaccati ad altri dei, si sono prostrati davanti a loro e li hanno serviti. Ecco perché il Signore ha fatto venire tutti questi mali su di loro. Che Dio appare a Salomone una seconda volta per incoraggiarlo e gli presenta Davide come metro di paragone. Dio dice a Salomone di aver ascoltato la sua preghiera e che lo incontrerà nel tempio che era stato costruito. Quello sarà il luogo dove lui dovrà andare, non solo lui ma tutto il popolo. Quello sarà un luogo di incontro. Dio parla così a Salomone: se tu cammini davanti a me, come Davide ha camminato, allora io renderò stabile il trono del regno sopra Israele per sempre. Certamente Davide è un paragone umano, non regge al confronto con Dio, ma Davide ebbe una grande capacità per Dio. Egli amò Dio anche se fallì. Andò a tastoni, vacillò e cadde, ma andò a Dio confessando il suo peccato. Egli voleva avere comunione con il Signore, e Dio disse a Salomone che voleva che camminasse davanti a lui come suo padre aveva fatto, con integrità di cuore. L'integrità di cuore è importante per noi, perché vi sono molti sotterfugi e ipocrisia nella società. Potremmo parlare di Dio usando ogni sorta di espressioni pie, ma se il nostro cuore non è integro davanti a Lui, chi pensiamo di imbrogliare? Pensiamo di raggirare forse Dio? Vedi, amica, amico che ci stai ascoltando, noi non possiamo ingannare Dio. Davide camminò davanti a Dio con integrità di cuore. Quando peccò, egli lo confessò e chiese perdono. Sebbene la sua fede venne meno per un momento, al di sotto di queste mancanze c'era in realtà una fede che non falliva mai. Imperfetto com'era, Dio lo fece come modello. «Cammina davanti a me», dice a Salomone, «come Davide tuo padre ha camminato». Per tutto il tempo che Israele ebbe un re, questi fu nella linea di Davide. E vi è uno oggi della linea di Davide, nelle cui mani forate sta lo scettro di questo universo. Dio affronta anche l'aspetto negativo, ossia ciò che avverrà al popolo quando si allontanerà da Dio. Così come sono stati una testimonianza in positivo, lo saranno anche in negativo, mentre verranno perseguitati e vivranno lontani dalla loro terra. Queste cose sono avvenute letteralmente. Se andate dove una volta c'era il Tempio, vedrete che è stato distrutto. La moschea di Omar sorge in quel luogo. Perché la terra di Israele è così? Perché la moschea di Omar si trova lì? Israele dimenticò Dio, e Dio lo punì. Chiram era stato un prezioso aiuto per Salomone. Si parla di lui nuovamente nei versetti dal 10 al 14, in questo capitolo 9 del primo libro dei Re. Passati i 20 anni nei quali Salomone costruì le due case, la casa del Signore e il palazzo del re, il re Salomone diede a Chiram 20 città nel paese di Galilea. Infatti Chiram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e di cipresso, e oro a volontà. Chiram uscì da Tiro per vedere le città dategli da Salomone, ma non gli piacquero, e disse: «Che città sono queste che tu mi hai date, fratello mio?» E le chiamò Terra di Kabul, nome che è rimasto loro fino a oggi. Chiram aveva mandato al re 120 talenti d'oro. Qui ci viene detto che Salomone e Chiram ebbero una piccola difficoltà. Quando Chiram vide le 20 città che gli erano state date da Salomone, egli pensò di essere stato mal retribuito per tutto quello che aveva fatto per lui nella costruzione di questo tempio. In realtà ci fu un malinteso, e questa fu la causa di una rottura fra questi due uomini. Non è chiaro, ma potrebbe essere che le città erano in pagamento per l'oro che Chiram aveva fornito, mentre le pietre, il legname, il lavoro venne pagato con olio, vino e grano. Chiram comunque sembra insoddisfatto. Ma continuiamo a leggere il nostro brano relativo al capitolo 9. Andremo a leggere il versetto 15, 17, 18 e 19. Ora, ecco quel che concerne gli operai reclutati e comandati dal re Salomone per costruire la casa del Signore e il proprio palazzo, Millo e le mura di Gerusalemme, Asor, Megiddo e Gezer. E Salomone ricostruì Gezer, Bet-Horon inferiore, Baalat e Tadmor nella parte deserta del paese, tutte le città che gli servivano da magazzino, le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, insomma tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il paese del suo dominio. Da questo passo vediamo l'estensione del regno di Salomone e il suo enorme programma edilizio, ma leggiamo anche i versetti dal 26 al 28. Il re Salomone costruì anche una flotta a Ezion-Geber, presso Elat, sulla costa del Mar Rosso, nel paese di Edom. Chiram imbarcò su questa flotta, con la gente di Salomone, la sua gente, marinai che conoscevano il mare. Essi andarono a Ofir, vi presero dell'oro, 420 talenti, e li portarono al re Salomone. Salomone mise quasi in crisi il mercato dell'oro in quel periodo, accaparrandoselo. Egli ebbe anche una grande flotta. Ezion-Geber era situata sul lato destro del Mar Rosso. Questo fu il porto di Salomone. Era situato vicino ad Elat. Si è pensato che la sua flotta avesse esteso la sua navigazione molto lontano, nel sud dell'Arabia. Passiamo ora al capitolo 10 del primo libro dei Re, che ci racconta di quando Salomone è visitato dalla regina di Seba. Questa visita così importante rivela che Salomone ebbe successo nel testimoniare di Dio al mondo di quei giorni. La fama di Salomone si diffuse e ovviamente moltitudini venivano a Gerusalemme per adorare l'Iddio vivente e vero. Al presente è la Chiesa che testimonia al mondo. Questo mandato di andare nel mondo non fu dato alla nazione di Israele. Quando Israele era integro verso Dio, era un testimone per il mondo, e il mondo veniva a Gerusalemme per adorare. Ma leggiamo alcuni versetti, dall'1 al 7 esattamente, dal primo libro dei Re, capitolo 10. La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore, e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. Lei giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose. Andò da Salomone e gli disse tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina, e non ci fu nulla che fosse oscuro per il re e che egli non sapesse spiegare. La regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone la casa che egli aveva costruita, i cibi della sua mensa, gli alloggi dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali e le loro uniformi, i suoi coppieri e gli olocausti che egli offriva nella casa del Signore, rimase senza fiato e disse al re: «Quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non me ne era stata riferita neppure la metà. La tua saggezza e la tua prosperità sorpassano la fama che me ne era giunta». La regina di Seba venne da Salomone a causa di ciò che aveva udito. Ella aveva udito che c'era un tempio dove l'uomo poteva incontrare il suo Dio. Lei voleva sapere di questo. Aveva udito della sapienza di Salomone, così venne per metterlo alla prova con domande difficili. Vide anche che Salomone si avvicinava a Dio con un sacrificio. Questo è il sacrificio che parla più pienamente di Cristo e la sua morte sostitutiva di tutti gli altri. In Ebrei, al capitolo 9, versetto 22, è scritto: «Secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono». L'olocausto offerto da Salomone era una testimonianza per la regina di Seba. Ella fu pure colpita dalla saggezza di Salomone e dal suo programma edilizio, il palazzo, il tempio e le altre costruzioni. Tutto attorno era magnifico, lussuoso, prosperoso. Per un breve momento il popolo di Dio era un fedele e sincero testimone di Dio. E così la regina, pensando a tutto quello che aveva visto e udito, ammise che non aveva creduto a quello che le era stato detto e che era venuta per constatarlo di persona, trovando che la metà non le era stato neppure raccontato. Spesso è così anche per noi. Non riusciamo a dire che poche cose rispetto a ciò che Dio è e fa veramente per noi. La conoscenza della regina rispetto a Salomone e Dio è tale che termina così il suo dire: «Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito, mettendoti sul trono di Israele. Il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché egli nutre per Israele un amore eterno». Poi lei diede al re 120 talenti d'oro, una grandissima quantità di aromi e delle pietre preziose. Non furono mai più portati tanti aromi quanti ne diede la regina di Seba al re Salomone. Queste parole ci rivelano che lei è venuta a conoscenza dell'Iddio vivente e vero. Inoltre, lei portò a Salomone una grande quantità di ricchezza, ma anche Salomone fu molto generoso, come andiamo a scoprire nel versetto 13. Tutto quello che la regina di Seba desiderò e chiese, il re Salomone glielo diede, oltre a quello che egli le donò con la sua munificenza sovrana. Poi lei si rimise in cammino e con i suoi servitori tornò al suo paese. La storia della regina di Seba è un esempio di come molti conobbero Dio a quel tempo. Anche il libro degli Atti ci riporta alcune conversioni, come quella dell'eunuco etiope, un ministro reale, una persona importante, ma anche Saulo da Tarso e Cornelio, un centurione romano. Noi vediamo che moltissime persone conobbero Dio durante quel periodo, e tanti conobbero Dio attraverso il Tempio di Gerusalemme e la testimonianza del popolo ai giorni di Salomone. Torniamo un attimo ai versetti 11 e 12 del capitolo 10, proseguendo fino al 16, nel quale ci viene detto qualcosa dell'oro che giungeva a Salomone. La flotta di Chiram, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di sandalo in grandissima quantità e delle pietre preziose, e di questo legno di sandalo il re fece delle ringhiere per la casa del Signore e per il palazzo reale, delle arpe e delle cetre per i cantori. Di questo legno di sandalo non ne fu più portato e non se n'è più visto fino ad oggi. Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre a quello che egli percepiva dai mercanti, dal traffico dei negozianti, da tutti i re d'Arabia e dai governatori del paese. Il re Salomone fece fare 200 grandi scudi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro. Chiram era re di Tiro, abbiamo detto, dei Fenici, i quali erano un popolo di mare. Vediamo qui che Salomone continua il suo lavoro di costruzione. Egli fece colonne per la casa di Dio e per la casa del re, anche arpe e salteri per i cantori. Il regno aveva raggiunto il suo massimo splendore. In realtà Davide aveva dato le premesse per questa posizione, ma ora Salomone è quello capace di andare avanti e di godere la pace, l'abbondanza, la prosperità. Questo emerge anche dalla lettura dei versetti dal 18 al 24, versetti che vado subito a leggervi. Il re fece pure un gran trono d'avorio che rivestì d'oro finissimo. Questo trono aveva 6 gradini. La sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro. Il seggio aveva 2 bracci, uno di qua e uno di là. Presso i 2 bracci stavano 2 leoni, e 12 leoni erano sui 6 gradini, da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in nessun altro regno. Tutte le coppe del re Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa, detta foresta del Libano, era d'oro puro. Nulla era d'argento. Dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone. Infatti, il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Chiram, e la flotta di Tarsis, una volta ogni 3 anni, veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezza e per saggezza. E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la saggezza che Dio gli aveva messa in cuore. Tutti quelli elencati qui, nei versetti appena letti, sono articoli di lusso. Un trono d'avorio rivestito d'oro, scimmie, altri animali per lo zoo di Salomone, oro, argento, avorio per magnifiche decorazioni. Fu durante questo periodo che il regno raggiunse il massimo splendore e fu caratterizzato da vera e fedele testimonianza. Noi abbiamo visto ciò che è avvenuto nella vita della regina di Seba, e ora ci viene detto che molti altri vennero a Gerusalemme per guardare con i propri occhi, per gustare questa magnificenza del re Salomone. Ci fu quindi una reale testimonianza data al mondo da parte del re Salomone, una testimonianza per Dio. E per quanto riguarda l'analisi di questo libro, il primo libro dei re, io mi fermerei qui a questo punto, proprio dopo aver studiato insieme alcuni versetti del capitolo 10. Vi do appuntamento a domani al solito orario. Mi raccomando, io ci sarò, quindi mi auguro che anche voi siate puntuali con il nostro appuntamento. A domani.